Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. È parola del Signore. In questa domenica Don Ferdinando non ha potuto registrare l'omelia, perciò i testi di commento sono presi da altri autori conosciuti e stimati. Primo commento di Monsignor Ilvo Corniglia. Da qualche domenica ascoltiamo il discorso missionario di Gesù. Egli manda i discepoli affidando loro l'incarico di annunziare ovunque il Vangelo. Una missione che incontrerà anche il rifiuto e la persecuzione. Li esorta perciò a riporre ogni fiducia nel Padre, superando ogni paura e riconoscendo coraggiosamente e pubblicamente Lui, Gesù. Insomma, perché la loro attività evangelizzatrice sia efficace, essi devono essere altri Gesù. Come fare? Vivendo un rapporto prioritario e totalizzante con Lui. Chi ama il padre o la madre, il figlio o la figlia più di me, non è degno di me. Per essere un altro Gesù occorre legarsi a Lui con un amore che supera quello che si porta ai familiari più stretti. Ciò non è indolore. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Prendere la propria croce. Qual è il senso di questa immagine? In un testo del profeta Ezechiele, sulla fronte dei veri credenti viene segnato un tau, lettera dell'alfabeto ebraico che anticamente aveva la forma di croce, per simboleggiare la loro appartenenza a Dio. In tal senso i discepoli sono invitati ad appartenere radicalmente a Gesù, condividendo il suo destino e la sua vita. Non sei più tuo, né di nessuno, ma solo di Cristo. Senza escludere del tutto questo significato, quasi certamente Gesù si riferisce all'usanza romana della crocifissione. Il condannato riceveva sulle spalle il legno trasversale, chiamato patibulum, e si avviava al luogo dell'esecuzione tra gli insulti e i compatimenti della folla. Chi legge il Vangelo sa che questa è la stessa sorte subita da Gesù. Il discepolo che aderisce a Lui non può non mettere in conto tale prospettiva, cioè il martirio, ma già ogni giorno l'amore a Cristo può richiedergli tagli, rinunce, sacrifici che gli procurano sofferenze. Ogni giorno cioè è chiamato a prendere la sua croce dietro a Gesù. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà. Per 6 volte i Vangeli riportano, sia pure con qualche variazione, questa dichiarazione di Gesù. Chi è attaccato alla propria vita e vuole difenderla ad ogni costo, forse anche col tradimento del proprio Maestro, in realtà perderà la vita vera, quella eterna. Chi invece, per rimanere fedele a Gesù e al Vangelo, arriva anche a perdere la propria vita, la ritroverà in pienezza. Queste parole di Gesù alludono al martirio, che non è una semplice eventualità dell'esistenza del discepolo, ma esprimono anche la legge fondamentale della vita cristiana e di ogni vita autentica, il donarsi, che è l'essenza dell'amore, comporta il saper perdere infinite cose, il dimenticarsi, il decentrarsi, il mettersi da parte, il non essere perché l'altro sia. Quante volte però, ognuno può interrogare la sua esperienza, tocchiamo con mano che proprio così, perdendo la nostra vita, ci sentiamo più felici e più realizzati, più vivi. Perdere per ritrovare, perdersi per ritrovarsi. In questa dinamica Gesù legge la realtà della sua esistenza e il mistero della sua morte e risurrezione, come pure il significato del cammino di quanti lo seguono. Se riascoltiamo con calma e con attenzione queste parole di Gesù, non possiamo non rimanere impressionati della loro carica provocatoria. L'amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, e che Dio dell'Antico Testamento esigeva dai suoi fedeli e che Gesù ha ribadito con forza, ora lo sposta sulla sua persona, lo rivendica per sé in uguale misura. La ragione è la coscienza che egli ha di essere il figlio di Dio, uno con lui. Ecco perché pretende di convogliare su di sé tutte le energie vitali e affettive di ogni discepolo e non fa sconti, non accetta compromessi o un amore a metà. La frequenza martellante, quasi ossessiva, del pronome di prima persona, me, 7 volte in pochissimi versetti, sembra voglia comunicarci anche sul piano linguistico l'esigenza che Gesù ha di essere l'unico e tutto nella vita dei suoi discepoli. Egli solo ti basta e nient'altro senza di lui ti può bastare, dice Sant'Agostino. Si tratta allora di essere semplicemente discepoli di Gesù, cioè vivere in modo vero l'appartenenza a lui radicata nel battesimo. L'Apostolo pare alludere al battesimo per immersione nel brano della seconda lettura. Compiendo questo rito, il credente è introdotto nella comunità cristiana dove incontra il Cristo risorto che lo unisce alla sua persona e all'avvenimento della sua morte e risurrezione. L'immersione nell'acqua, è propriamente il significato del termine battesimo, simboleggia il suo morire e essere sepolto con Cristo a tutta la realtà del peccato da cui viene liberato radicalmente. Siamo morti con Cristo, sepolti insieme con Lui nella morte. L'emergere dall'acqua indica il suo rinascere e risorgere con Cristo alla vita nuova. Dice San Cirillo di Gerusalemme, nello stesso istante siete morti e siete nati, e la stessa onda salutare divenne per voi e sepolcro e madre. Se siamo morti con Cristo, crediamo che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. Cioè vivremo in Cristo, di Cristo, per Cristo, saremo cristificati. La vita battesimale è vita pasquale, è vita da risorti. San Paolo la presenta lapidariamente così: consideratevi morti al peccato e viventi per Dio, in Cristo Gesù. La parola di Gesù, così perentoria, ci provoca e verifica la qualità di tale relazione con Cristo, di tale appartenenza. È facile, infatti, ritrovarsi a vivere un'appartenenza superficiale o discontinua, o non matura, o rassegnata e senza gioia, non contagiosa. Quando mi deciderò a fare di Dio e di Cristo l'unico ideale della vita, la persona più cara che riempie e spiega ogni momento e gesto della mia giornata? Nella spiritualità ebraica si trova questa commovente dichiarazione rivolta a Dio. Dovunque io vada, tu. Dovunque io sosti, tu. Dovunque mi giro, dovunque ammiro, solo tu. ancora tu, sempre tu. Questo Dio, che cattura l'attenzione piena di stupore e di gratitudine del suo fedele, per noi cristiani è il Padre e il proprio Figlio Gesù. Il mio fidanzato sa, perché se n'è accorto e perché gliel'ho detto espressamente, che Gesù viene prima di lui nella mia vita. Così diceva una ragazza. Forse che Gesù è un ostacolo, quasi un intruso fra le persone che si amano? Come un concorrente sleale pretende che gli innamorati, gli amici, i congiunti riducano il proprio amore perché si mette di mezzo lui? In realtà Gesù ci consente una relazione più vera tra noi, un rapporto sempre più libero da ogni forma anche larvata di egoismo. Se gli diamo interamente il cuore, lui ci darà il suo e diventeremo capaci di vivere ogni relazione affettiva in una misura sorprendentemente nuova e intensa, capaci di amarci nel cuore e col cuore di Gesù stesso. Più ami lui e più ami le persone care, senza illuderci però che non di rado nelle situazioni concrete il credente, quando nelle sue scelte, nel suo comportamento, mette al primo posto Gesù, attuando la sua parola e preferendo la sua volontà, potrà scontentare o deludere e amareggiare la persona cara che la pensa diversamente. In questa esperienza egli vedrà un aspetto della croce che Gesù gli chiede di portare, sicuro che proprio in tal modo, anche se incompreso, ama di più e ama i suoi cari in un modo più profondo. Gesù conclude il discorso, una specie di manuale del missionario, con alcune parole sull'accoglienza dei suoi inviati. 6 volte in appena 2 versetti ricorre il verbo accogliere. I discepoli prolungano la missione di Gesù. Devono essere quindi accolti e aiutati dai credenti con venerazione e con fraterna solidarietà. Chi accoglie loro accoglie Gesù stesso, l'inviato di Dio. Ogni gesto avrà una ricompensa da parte di Dio. Già lo richiamava il racconto riportato nella prima lettura. L'ospitalità generosa offerta da una donna al profeta Eliseo sarà ampiamente ripagata col dono di un figlio tanto desiderato. L'accoglienza va dall'ospitalità generosa verso quelli che svolgono un servizio ecclesiale al bicchiere di acqua fresca offerta a uno di questi piccoli perché è mio discepolo. Un dono peraltro prezioso in una regione scarsa d'acqua come la Palestina e che poteva comportare un sacrificio. I piccoli possono essere i missionari, ma anche coloro che nella comunità si trovano in condizioni di povertà e di bisogno. Nella luce di questa parola di Gesù assume un particolare significato la giornata per la carità del Papa, che oggi si celebra in tutte le chiese. Accogliere lui, che consideriamo un inviato speciale di Gesù, e anche dargli concretamente una mano perché possa praticare, pure a nome nostro, l'accoglienza, la carità su scala mondiale. È anche per ciascuno di noi un contributo originale a globalizzare la solidarietà, la carità. In ogni circostanza e situazione saprò dire a Gesù: tu vali di più, tu solo, solo tu, Gesù. Diventalo sempre di più. Curerò l'accoglienza di ogni persona sapendo di farlo a Gesù.